Cari amici, il peccato e le sofferenze della morte hanno sempre afflitto l'umanità per secoli. La gente si è chiesta perché il gran Dio dell'universo non interviene per eliminare tali mali. Nello studio della profezia di Gioele rileviamo che al tempo stabilito, Dio interverrà nelle faccende umane e porrà fine al regno del peccato e della morte. Questa serie di programmi concernente la Bibbia, il libro dei libri, vi è presentata dal Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Ora eccovi Franco ed Ernesto che discuteranno sul tema intervento divino.
Grazie caro Giulio. Come tu sai, il profeta Gioele annunzia degli avvenimenti riferentisi al piano di Dio in rapporto al futuro. Tale profezia è assai interessante poiché, espressa tanti secoli fa, si sta avverando al presente. Ernesto, vuoi leggere il testo che la concerne, al secondo capitolo, versetto primo e secondo?
Sì, con piacere, Franco. Ecco, dice così: «Suonate con la tromba in Sion e date di gran grida nel monte del mio santo. Siano commossi tutti gli abitanti del paese, perciò che il giorno del Signore viene». Perciò che egli è presso, giorno di tenebre e di caligine, giorno di nuvola e di folta oscurità, che si spande su per i monti come l'alba. Un grande e possente popolo viene, il cui simile non fugge mai, né sarà dopo di lui in alcuna età. Ma Franco, non ti sembra strano l'affermazione che il giorno dell'Eterno sia un giorno di tenebre e di oscurità?
No, Ernesto. Questa profezia, considerata bene, è in correlazione con quella del libro di Daniele che ci dice: «Prima che il Messia eserciterà la sua autorità sulla terra, vi sarà un tempo d'angoscia, qual non se ne ebbe mai da quando esistono nazioni fino a quell'epoca». Le nuvole, nella profezia, indicano le afflizioni e le calamità tra i popoli e le nazioni della terra.
Ciò può essere, ma perché l'instaurazione dell'autorità di Cristo sulla terra dovrebbe apportare afflizione e angosce? Il profeta Isaia non si riferisce a Cristo definendolo principe della pace?
Ciò è giusto, ed il suo intervento nelle attività umane verrà a stabilire una pace universale e durevole. Però dobbiamo ricordarci che il genere umano intero è stato ribelle a Dio attraverso le epoche e l'instaurazione dell'autorità divina sulla terra dovrà essere preceduta da un periodo di afflizione come non se ne è già mai vista da che esistono le nazioni. E ciò perché sia repressa ogni ribellione e ristabilita l'armonia fra gli uomini e Dio.
Se ben comprendo, tu vuoi dire che al giorno del Signore vi sarà per poco tempo oscurità e tenebre?
Certo, e Gioele la descrive come l'aurora che si diffonde sulle montagne all'alba. Se ti sei trovato qualche volta su di una montagna, avrai rilevato come la nebbia discende e spesso ottenebra l'espansione della luce solare. Solo quando il sole si innalza viene dissipata la nebbia, dandoci agio di poter godere il calore emanato dai suoi raggi.
È veramente una bellissima illustrazione, ma tu mi dicevi al principio che questa profezia è in corso di compimento ai nostri giorni. In effetto, ho rilevo che il mondo colmo di sciagure è invaso dalle tenebre, ma possiamo noi essere sicuri che la tormenta sfuriante ora attuale sulle nazioni corrisponda a quella annunciata da Gioele?
Sì. Lo affermo, Ernesto, e posso dirti che lo stabilisce chiaramente il contenuto del primo e secondo versetto del terzo capitolo.
Ora lo rileggo, Franco. Ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando ricondurrò dalla cattività quei di Giuda e di Gerusalemme, io adunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat e verrò qui in giudizio con essa a proposito del mio popolo ed Israele, mia eredità, che essi hanno disperso fra tutte le nazioni e del mio paese ne hanno spartito fra loro. Come può identificarsi questa profezia con l'epoca alla quale viviamo, Franco?
Ma ricordati delle profezie di Geremia ed Ezechiele, nelle quali rilevammo alcune promesse di Dio, riferentisi al ritorno del popolo ebreo nel suo paese al giorno del Signore. Ora, in quanto hai letto, troviamo che il Signore ci dice che in quei giorni egli riunirà tutte le nazioni. Un po' più avanti, nello stesso capitolo, un raduno di tutte le nazioni in preparazione ad un gigantesco armamento è espresso simbolicamente col dire che le nazioni forgeranno dai loro aratri delle spade e dalle loro roncole delle lance.
In effetti ciò rassomiglia a quanto avviene attuale. Ma Franco, la profezia di Gioele dice quali sono le condizioni delle nazioni che si raduneranno nella valle di Giosafat. Cosa significa?
Ti spiego. Questo riferimento è simbolico. Siccome Giosafat significa Geova ha giudicato, il profeta, parlando del raduno per un giudizio nel giorno del Signore, lo fa avvenire nella valle di Giosafat. Ivi, le nazioni riunite, sarà sviso un giudizio contro di loro e saranno disfatte prima che il regno di Cristo si sia completamente stabilito.
Allora questo riferimento allude al raduno del popolo ebreo nella terra promessa.
Sì, la profezia di Gioele lo indica. I dettagli della profezia non possono essere ben compresi prima del suo compimento. Del resto, durante le angosce delle nazioni, la generazione di oggi assiste già al raduno degli ebrei in Palestina, ove è sorto il nuovo Stato di Israele. Intanto la terra promessa ora è oggetto di controversie fra le nazioni in angoscia, e ciò costituisce una sufficiente evidenza atta a dimostrare che i tempi attuali sono predetti dalla Bibbia.
Io sono d'accordo con te, ma sai dirmi quale sarà il risultato finale di tutto ciò? Gioele non indica nulla in proposito.
E come, Ernesto? Noi abbiamo detto che l'aurora del giorno del Signore sarà un giorno d'angoscia e tenebre. Egli attira la nostra attenzione sulla luce che si leverà in quei tempi d'angoscia, dicendo: in quel tempo il mosto scaturirà dalle montagne e il latte scorrerà dalle colline.
Ma questo è un linguaggio strano, Franco. Sai dirmi il significato?
Ai tempi di Israele, il latte ed il miele costituivano i simboli di una terra produttiva, per cui rappresentavano la prosperità e la gioia per i popoli. Tali simboli sono impiegati ancora più ampiamente nelle profezie del regno di Cristo, che descrive le benedizioni che il Signore profonderà sul mondo. Abbiamo già appreso che una montagna nelle profezie rappresenta il regno del Messia e, per rinnovare nella nostra memoria i dettagli sulla straordinaria profezia di Isaia, leggiamo dal versetto 6 al 9 il capitolo 25.
Sì, la meravigliosa familiarità con i libri delle profezie dell'Antico Testamento concede il privilegio di una interpretazione reale ed una fonte di vero conforto. Leggo il testo che mi ha indicato. Ecco, l'Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un convito di vini vecchi, di cibi succolenti, pieni di midollo, di vini vecchi ben chiariti. Distruggerà su quel mondo il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Annienterà per sempre la morte. Il Signore, l'Eterno, asciugherà le lacrime da ogni viso. Torrà su di su la terra l'onta del suo popolo, perché l'Eterno ha parlato. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato, ed Egli ci ha salvati. Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Sì, Franco, ho rilevato che meravigliose che le meravigliose promesse annunciate in questa profezia sono realmente qualche cosa speciale.
Ne sono lieto, Ernesto. E la realizzazione di questa profezia, per gli immensi benefici che apporterà, farà dimenticare ben presto ogni tribolazione che l'umanità ha sopportato per concorrere alla instaurazione del regno di Dio.
Mi rendo perfettamente conto della tua osservazione, ma Franco, vuoi spiegarmi il significato che dobbiamo attribuire alla frase letta poc'anzi nel sesto versetto circa i cibi succolenti?
Sì, ti spiego. Una festa inquadra l'idea dell'abbondanza e quindi essa sta ad indicare le innumerevoli benedizioni del Signore, delle quali qualcuna è indicata nel versetto seguente in cui il Signore promette la distruzione del velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni.
Non comprendi il senso, o vuoi spiegarmelo?
Il velo, o coperta stesa su tutte le nazioni, si riferisce all'influenza di Satana, nemico di Dio e degli uomini, il quale spiega i più svariati modi atti ad impedire agli uomini la conoscenza di Dio, amoroso e misericordioso verso le sue creature, quale ci è rivelato dalla Bibbia. Isaia, al capitolo undicesimo, ci dice che nel regno del Messia la conoscenza del Signore coprirà tutta la terra, come le acque coprono il fondo del mare.
Allora, Franco, sarà veramente meraviglioso. Io rilevo al versetto 8 del capitolo 25 ancora un'altra promessa, quella quale egli annienterà per sempre la morte e asciugherà le lacrime da ogni viso. E quindi è evidente che la morte scomparirà, non è così?
Appunto. Devi sempre ricordarti che lo scopo principale del regno di Cristo tende proprio alla distruzione del più grande nemico dell'uomo, che è la morte.
Riconosco che sei del vero. In quanto tutto ciò si armonizza con le altre profezie dell'Antico Testamento che abbiamo finora studiato assieme, e la constatazione che la profezia di Gioele identifica con chiarezza i tempi che viviamo in quelli predetti, significa che le benedizioni del regno di Dio saranno ben presto estese a tutti i popoli, non è così?
Sì, e non ci sarà più alcuno che si chiederà se Dio si interessa o no delle sue creature umane.
Giulio, sei con noi?
Sono prontissimo, Ernesto. Per apprezzare e confermare le promesse di Dio, amici in ascolto, anche voi vi potete allietare leggendo il libretto Dio la ragione. Vi sarà inviato gratis a Franco di Porto. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica.